Storie libere presenta.
C'è una cosa che dice spesso Lorne Michaels, che più di 40 anni fa ha inventato e messo in piedi il Saturday Night Live. Dice: si va allo zoo per vedere i leoni, si sopportano le gazzelle e gli altri erbivori, ma si esce pensando alle scimmie. I comici, nella visione di Michaels, che è sempre stato uno abbastanza diretto, sono le scimmie dell'entertainment. Non è un giudizio negativo, è semplicemente una presa di posizione, una definizione. Da qualche tempo il comico è diventato parte delle mie giornate, ma anche delle mie settimane, dei miei mesi e pare dei miei anni. Ho deciso di metterlo in un podcast con la stand-up alla fine. Io sono Giulio D'Antona, faccio lo scrittore e il produttore, mi occupo di comicità e da Milano questo è Comedians. Deal with airplane peanuts. Devo dire, mio malgrado, di non essere mai stato al Comedy Store di Los Angeles. L'ho visto in varie foto, in vari video, l'ho sentito letto nei racconti dell'orrore di chi ci si è esibito, l'ho anche sognato, credo, in qualche occasione. Il Comedy Store è probabilmente la quintessenza del comedy club, dovete immaginarvelo con questa sala gigantesca piena di tavolini, questo palco centrale, ed è governato da leggi impescrutabili, da rituali di iniziazione terribili. Lì hanno cominciato le loro carriere delle vere e proprie leggende come Richard Pryor, David Letterman, Jay Leno, Gary Shandling. E lì, soprattutto, ha regnato incontrastata per più di 40 anni la regina di tutti i booker, Mitzi Shore, che è morta da poco. Una donna temuta e riverita da tutte le scimmie dello zoo dell'intrattenimento che hanno avuto il modo di passare sotto le sue forche caudine. Aveva anche lei una frase che diceva, come Lorne Michaels prima, diceva: senza i comici non esisterebbero i locali, come senza i matti non esisterebbero i manicomi. Ora, il mio ospite di oggi, che ancora non voglio nominare, aggiungerebbe una cosa, direbbe: infatti i manicomi li hanno chiusi e i comici sono tutti per strada. I locali sono quello che fa la stand-up comedy. Senza i locali la stand-up comedy non avrebbe modo di esistere. Il fatto che il pubblico possa avere un rapporto così diretto col comico, che possa rispondere per le rime, che possa ridere o trattenersi dal ridere alle sue battute, che possa reagire direttamente a quello che succede sul palco senza alcun tipo di parete, è il motore che muove la comicità. È in questo modo che i comici che fanno stand-up costruiscono i loro pezzi, li provano, li riprovano, finché non arrivano più o meno vicini a quella che nella loro testa è la perfezione. In Italia, soprattutto a Milano, abbiamo avuto una lunga tradizione di locali. Mi ricordo il vecchio Derby, poi in giù fino allo Zelig, e quindi la gente ha sempre fruito della comicità in questo modo, nei locali, e i comici hanno fatto comicità in questo modo, andando a provare i pezzi e poi dopo successivamente portandoli in televisione o in teatro. Il periodo che stiamo vivendo e che adesso con il mio ospite di oggi cercheremo di raccontare è l'era della stand-up comedy, quindi di quel genere che prevede che il comico stia da solo di fronte a un pubblico, armato soltanto di un microfono, completamente vulnerabile, come un uomo o una donna nudi di fronte a una mandria di rinoceronti alla carica, per citare Jerry Seinfeld. È una cosa che mi terrorizza. La sola idea di trovarmi su un palco a fare qualcosa che potrebbe non andare come vorrei mi pietrifica, e infatti mi guardo bene dal farlo. Ma ci sono tanti che lo fanno, che hanno deciso di farlo perché lo sentivano come adatto a loro, perché magari sono un po' degli esibizionisti o perché semplicemente si trovano bene con questo genere espressivo. Io credo che il motivo fondamentale per cui hanno deciso di farlo è che sono ossessionati. La maggior parte dei grandi comici è ossessionata dalla comicità, è ossessionata dall'idea di far ridere il pubblico, che poi quando si tratta di locali è l'unica cosa che conti. Diceva, e qui continuiamo con le citazioni, un'altra leggenda del mestiere, John Rivers: una buona serata è quando il pubblico si diverte, una cattiva serata è quando io non mi esibisco. Quando abbiamo deciso di cominciare a occuparci della comicità a Milano e poi per estensione in Italia e poi ancora in Europa, lo abbiamo fatto con la persona che forse più di tutte rispecchia questi tempi, questo momento e questo fenomeno. Lo abbiamo fatto con un vero intrattenitore, un intrattenitore completo, ossessionato come pochi altri. Io l'ho sempre sentito parlare quasi esclusivamente di comicità e di jazz. È un comico che lontano dai locali non sarebbe capace di esistere, infatti vive in una specie di condizione di tournée costante che oltretutto non fa che alimentare delle ansie già perfettamente radicate in lui. Il nostro ospite di oggi è Saverio Raimondo.
Non ho nulla contro gli animali.
Tra l'altro mi ha raccontato che al suo primo provino, quando aveva 18 anni, ma poi ce lo dirà meglio lui, ha fatto una specie di striptease al contrario, è entrato in mutande davanti a Serena Dandini al Teatro Ambra Jovinelli a Roma e si è rivestito mentre recitava il pezzo. Ecco, secondo me questa è una bella immagine, un po' quello che succede al comico di fronte al pubblico di un locale. Entra nudo, entra completamente vulnerabile e piano piano si costruisce una corazza, si costruisce un vestito con la sua performance che, se tutto va bene, lo fa uscire lasciando un'altra immagine di sé, molto diversa da quella con cui era entrato. Veniamo per vedere i leoni e poi ci ricordiamo delle scimmie. What's the deal with airplane peanuts? Saverio, voglio cominciare con il fornirti un'immagine che so che ti metterà a tuo agio.
Grazie.
Immagina di essere sì. Sul lettino di un analista.
Sì.
E parlami della sì. Tua ossessione per il comico. Per la comicità.
E tanto sai che io non sono mai stato in analisi, quindi in realtà per me è
un'immagine
inedita.
Allora parliamo prima di questo. Perché non sei mai stato in analisi?
Non sono mai studente. Lo so, proprio lo devi pagare l'analista.
Lo so, e questo è stato quello che mi ha sempre frenato anche a me.
Esatto, no? Quello che ti frena, cioè comunque lo devi pagare, devi scegliere come spendere i tuoi soldi. Io ho scelto di spenderli più in cene, vestiario e alcol. Che in analisi tanto c'è la stand up comedy.
Io voglio.
Vedi che mi leggo. Esatto, no? C'è la stand up comedy che...
Vorrei fare sì. Però prima una parentesi. Sì. Tu facciamo spendi parentesi. Dei soldi per come ti vesti?
Sì.
Quindi non è che te li danno, perché devi mettere perché sono...
No, io do dei soldi per avere in cambio quei questi capi d'abbigliamento che mi contraddistinguono.
Questa è una parentesi. Siccome questo è un podcast.
Io mi vesto in una maniera, alle volte qualcuno può trovare un po' eccentrica, perché in realtà è una strategia, come racconto anche infatti in altre mie serate, perché mi vesto così poi dopo da nudo risulto più bello.
Cioè,
è quella la strategia.
È una buona strategia.
Potrei
farlo anch'io, non
potrei
credo...
fare palestra oppure potrei vestirmi come mi vesto. E così da nudo.
Costa di più,
bello.
Però.
Ah, non credere, guarda, alla fine.
Andiamo avanti.
Sì, andiamo avanti.
L'ossessione per la comicità. Per la comicità in genere.
Per la comicità. Dunque, l'ossessione per la comicità è. Che più o meno ce l'ho sempre avuta, nel senso che la comicità fa parte della mia vita da subito, veramente da bambino, in quanto spettatore di film o programmi comici. Che
e lettore anche, mi dicevi.
Come?
E anche lettore.
Da bambino, aspetta, prima di imparare a leggere, già guardavo film o programmi comici. Io ricordo, da bambino ero proprio un fan di Charlie Chaplin. Non ero un bambino negli anni 10 o 20, che ero un bambino negli anni 80, però all'epoca c'era, credo, un programma su Rai 3.
Sì.
Che mandava in onda spezzoni di vecchie comiche, quindi Staglioglio, Charlie Chaplin, i fratelli Marx, e da lì è nata solo questa passione proprio per i comici. Delle origini, diciamo così, del cinema. E poi ovviamente Fantozzi, Paolo Villaggio era per me ovviamente un riferimento aureo. Poi sì, ho anche imparato a leggere, e però la lettura comica in realtà è arrivata, tra virgolette, tardi rispetto a quando ho imparato a leggere, cioè all'età di 6 anni, però invece la lettura comica mi è arrivata a 13 anni con la scoperta dei libri di Woody Allen e la scoperta di Woody Allen, che io ho scoperto appunto prima tramite i libri.
Sì.
E quindi quella che è stata poi una grande passione, che era la passione per la comicità, è diventata poi un'ossessione nel momento in cui ho cominciato a leggere la comicità e quindi a, non dico a vedere un meccanismo, però ad avere accesso a qualcosa di, tra virgolette, emulabile, come la scrittura. Sai, il cinema a 13 anni è difficile da emulare, invece la scrittura, basta un foglio e una penna. E quindi a quel momento ho cominciato a coltivarla letteralmente.
Certo. What's the deal with airplane peanuts? Woody Allen ha iniziato con la stand-up nella metà degli anni 60, nel 1964 più o meno. Non voglio dire che è una cosa che pochi sanno perché non è vero, però è qualcosa che si tende a dimenticare. La stand-up, per gli umoristi che fondano tanto del loro mestiere sulla scrittura e sull'efficacia della comicità letta, è considerata, perlomeno in America, un passaggio imprescindibile. I primi libri di Allen, Saperla lunga, Citarsi addosso, Effetti collaterali, sono usciti dai primi anni 70 e prendevano spunto proprio dalle routine che il comico Allen portava nei locali di New York, mischiandole ovviamente con la sua esperienza televisiva e poi anche un pochino con le prime esperienze cinematografiche. Tra l'altro, le prime traduzioni che sono uscite in Italia sono assolutamente e volutamente travisate, molto lacunose, perché tentavano di dare ai lettori del nostro paese una visione comprensibile del Woody Allen che conoscevano tutti, più vicina al personaggio noto in Italia. Sono stati poi ritradotti nei primi anni 2000 da Bompiani, che ha affidato la curatela a Daniele Luttazzi, rendendo giustizia al Woody Allen che conosciamo. Sei d'accordo con me quando diciamo che è dalla scrittura che si entra nella stand-up e che la stand-up, sì, è la forma di comicità più ossessiva che esista?
Sì. Cioè, senza... Beh, sai, la stand-up è una comicità, comunque è fare comicità su se stessi, in qualcosa, con se stessi e su se stessi. Senti quanto il ricorrere di questo se stesso. No? Rende il tutto molto liturgico, ossessivo, quasi maniacale, egocentrico sicuramente, egomaniaco, eccetera, eccetera. E quindi sì, sicuramente è una comicità ossessivo-compulsiva la stand-up comedy.
E anche compulsiva, perché comunque, sì, dalla possibilità, io la cosa che trovo affascinante di quello che fate, soprattutto come stand-up comedian, è del fatto che la stand-up debba passare per i locali, debba passare per il live, è che è continuamente correggibile, cioè il pezzo,
certo,
viene continuamente
ritoccato. Non smetti mai di scrivere.
Tu come lavori un pezzo?
Allora, sta cambiando il mio modo di lavorare ai pezzi, nel senso che appunto io scrivo, ho sempre scritto, quindi di base c'è una scrittura, e quando ho cominciato a fare stand-up comedy ormai 10 anni fa, i miei pezzi erano proprio scritti, ma nel senso che erano degli ottimi pezzi scritti, che poi magari diventano anche gli ottimi pezzi live, ma erano proprio scritti in ogni loro singola parte. Poi, mano a mano, impratichendomi, mm-hmm, come dire, oltre all'esecuzione, come dire, a memoria del pezzo scritto, ho cominciato ad aprirmi a delle piccole improvvisazioni che vedevo aggiungevano qualcosa che mancava allo scritto, perché l'improvvisazione a sua volta è una... A mio parere è una tecnica di scrittura, una tecnica di scrittura live sul, mm-hmm, posto, che aggiunge qualcosa che inevitabilmente la scrittura, come dire, a freddo non può in qualche modo dare. Mi sono accorto di questo nuovo sapore. Ecco, questo nuovo sapore ci stava bene con il sapore della scrittura, piaceva al pubblico, mi dava a me la possibilità di esprimermi ulteriormente, quindi ho cercato di coltivare anche questa nuova scrittura. Quindi adesso, in questo momento, la mia scrittura è meno chiusa sul foglio e al contrario invece è più aperta a quella che è la scrittura sul palco. È sempre più una scrittura jazzistica per quanto mi riguarda.
Infatti, quelli, sì, volevo arrivare. Mi ricordo una volta che mi raccontavi che adesso molte delle cose che fai, molti dei perfezionamenti del pezzo, ma anche alcuni brani dei pezzi, sì, che fai dal vivo, poi non te li scrivi.
No.
Che è una cosa che mi impressiona, no, come fai?
Sì, così, impressiona molto anche me.
Così piccolo e con così,
no, tanta, ma soprattutto memoria, impressiona anche me, perché la persona ansiosa rende il tutto molto precario, come, cioè, dire, non c'è una cosa scritta. Allora, io ho una fortuna, che di fortuna si tratta, ho un'ottima memoria. Quindi se io dico una cosa, e a maggior ragione se quella cosa fa ridere, e quindi, come dire, ottengo una ricompensa, mm-hmm, quella cosa mi si fissa nella testa, non la dimentico. E come dire, anche il fatto che tendenzialmente cerco di fare molte cose nella vita e giornate convulse, eccetera, magari non trovo il tempo poi per scrivermele, però ho la fortuna appunto di ricordarmele, quindi un po' questa memoria mi ha aiutato dal fatto che non avevo il tempo di tornare a casa a mettermi al computer a scrivere quella cosa. E certo, mi dirai che adesso io ho paura di perdere la memoria, un incidente per la memoria, vanno, esatto, cancellate ore di repertorio. Mi rendo conto questo è un problema. E soprattutto devo ancora depositarla in CI, ora che ci penso.
Infatti, questo volevo capire, come poi, sì, dopo, sì, questo come lo...
No, a un certo punto deve avvenire una trascrizione, sì. Però mi sto accorgendo veramente che la trascrizione di certi miei pezzi viene dopo anche più di un anno dalla loro, sì, effettiva scrittura.
Beh, ma è terroristico per te nei, sì, tuoi confronti, sì, sì, conoscendoti,
vero,
anche come,
vero, sì,
come ansioso.
Però questo mi tiene desto, no? In qualche modo, tiene molto viva la mia attenzione, la mia concentrazione.
Sai che dice fare la settimana enigmistica aiuta a prevenire l'Alzheimer?
Sì, sì, o anche fare battute su Twitter,
o anche fare battute,
ginnastica,
esatto,
mentale, sì.
Un pochino il tuo metodo per cercare,
può darsi,
di
può
andare,
darsi, sì.
Senti, ma facciamo un passo indietro invece, sì, tutto questo, ovviamente questo modo di costruire la comicità che adesso stiamo cominciando a raccontare, ovviamente passa per i locali,
sì,
è fondamentale che esistano dei locali. Questi locali, parlando sempre di stand up,
sì,
non esistevano in Italia fino,
no,
almeno permettiamoci di dire che fino a un paio d'anni fa non esistevano, e tu ne hai cominciati tanti, cioè ne hai, hai creato tante situazioni in cui si poteva fare la stand-up. Le mie domande sono due. Uno, lo hai fatto perché così tu avevi un posto dove andare a provare i pezzi, e in questo caso saresti un egomaniaco. Due, com'è andata? Cosa è successo?
Allora, io ho cercato i luoghi, sì, per provare i pezzi, quindi per egomaniacalità, certo. Nel senso che... Allora, è successo questo, cioè... La stand-up comedy è una pratica comica che ha necessità dei luoghi, cioè dei comedy club. Sì. Senza il comedy club, che è appunto, essendo un club, è un contesto intimo, promiscuo, non è il teatro all'italiana con quella sua quarta parete invisibile ma che c'è, con una disposizione molto gerarchica fra chi è sul palco e, tra chi è in platea. Al contrario, appunto, il comedy club è, ripeto, un luogo molto promiscuo, molto intimo, dove c'è proprio un contatto visivo e, volendo, addirittura fisico tra il comico e il pubblico, ed è esattamente l'ambiente giusto dove si può fare una comicità così intima e spregiudicata come la stand-up comedy. Quindi è necessario, il che rende, se vuoi, la stand-up comedy ancora più effimera, però ancora più autentica. Cioè, una pratica comica che ha necessità di un determinato luogo, se no, non è. What's the deal with airplane
peanuts? Addentrarsi nell'ambiente della stand-up newyorkese significa scoperchiare un mondo, imparare uno stile di vita assolutamente anomalo. I comici a New York passano le nottate a rimbalzare da un locale all'altro, da una parte all'altra di Manhattan e ultimamente anche di Brooklyn, dove fioriscono realtà invece più indipendenti, per aggiudicarsi quello che si chiama stage time, il tempo di palco, tempo sotto i riflettori. Il fatto di cercare di macinare più palco possibile mentre si può non è solamente una questione di soldi, non è in realtà per niente una questione di soldi, visto che i locali pagano qualcosa come $35 a set, ma una questione di pratica. Seguendo un comico in una sua normale serata si finisce per sentire sempre gli stessi pezzi, ripetuti e corretti leggermente di fronte ai vari pubblici dei vari comedy club. Il comico italo-americano Matteo Lane, per esempio, arriva a fare qualcosa come 5 set a sera nei soli weekend, provando a correggere le battute in metropolitana o in taxi mentre si sposta da un locale all'altro, continuando a prendere appunti su come cambiare qualche particolare. I locali sono leggendari. Il Comedy Cellar è molto simile al Comedy Store di Los Angeles, soltanto che è più piccolo, seminterrato, sempre gremito di gente e di questi tempi anche il trampolino di lancio perfetto per una carriera comica. Qualcuno l'avrà visto nella serie Louis di Louis C.K. e i più appassionati lo riconosceranno anche in Crashing di Pete Holmes, che passa su HBO. Ce ne sono tantissimi altri, il New York Comedy Club, lo Stand, il Gotham. New York, per un comico, è molto più che una mecca. È una palestra, è una macchina da occasioni.
E quindi ho cercato nel già qualche anno fa i luoghi giusti dove andarla a fare. E, per esempio, le prime serate di stand-up comedy che ho fatto e che si sono fatte in Italia sono state serate di stand-up comedy di Satiriasi a Roma 10 anni fa, che è nato in un locale piccolino che adesso non esista più, è diventato un mambo samba, una roba del genere. Una roba dove si balla, la latinoamericano. O magari adesso è diventata un'altra cosa.
Sempre una bella immagine fumosa, come si chiama il tango, dove si fa il tango, la milonga.
Ah, certo, certo. Non era un locale proprio alla Paolo Conte, era più un pisciatoio. Era chiamato il Meds, ed era un locale sottoterra a San Lorenzo che era perfetto. I primi 2 anni di Satiriasi sono fatti in un locale sottoterra, un po' brutto, ma era un corpo a corpo. Poi Satiriasi, anche inevitabilmente per il richiamo vasto di pubblico che aveva, si spostò alla Locanda Atlantide, che non so se esiste ancora, è sempre lì a San Lorenzo, che ha contro un locale molto grande.
Bello il fatto che dopo la stand-up i locali chiudono, cioè è arrivata la stand-up...
Li tengono aperti, detto, poi chiudono.
Sai cosa facciamo? Una milonga.
Sì, esatto. Ecco, secondo me però il passaggio, intendiamoci, necessario in qualche modo, proprio per l'affluenza, a quello che era appunto la Locanda Atlantide, però ha fatto un po' perdere, perché erano questi bagni di folla che non è la... Però sì, cioè è la stand-up comedy quando ti vuoi dare un premio, sì. Ma non è la stand-up comedy la sua pratica, in qualche modo la sua scrittura. Quindi sono andato a cercarmi poi dei locali che fossero più piccoli. A Roma avevo trovato l'Oppio Caffè, sì. Esatto, dove insomma ho animato per un po' una situazione di comedy club. E a Milano, per esempio, il primo locale che intercettai fu lo Sloan Square di Piazzale Cadorna, che è una saletta molto piccola, e che effettivamente poi dopo ha continuato a fare comedy club indipendentemente da me, e adesso mi trovo benissimo però in Santeria, che è la giusta via di mezzo tra il locale piccolo e il locale grande, perché è più grande ma riesce a mantenere un'intimità, una
è
promiscuità,
vero.
Sarà i tavolini, sarà il fatto che c'è... Molti comedi si infastidiscono che c'è il cameriere in sala. Secondo me è necessario, anche perché quando fai ridere anche il cameriere che sta servendo ai tavoli vuol dire che hai fatto bingo, cioè vuol dire che sei veramente quello bravo. Siamo bravi tutti a far ridere lo spettatore attento, certo. Quando fai ridere anche il cameriere che sta pensando alle ordinazioni da portare, sei bravino, eh.
Qui ti volevo, perché l'altra cosa, l'altra grande difficoltà che io ho trovato, poi come dicevamo prima, in qualche modo noi abbiamo fatto parte, per Milano soprattutto, di questa costruzione della stand-up. La parte più difficile, io ho trovato più difficile di tutte, e dimmi tu se sei d'accordo, è stato costruire il pubblico, appunto. Cioè stato,
Ma l'importanza dei locali è importante non solo perché ti dà... Cioè, i locali sono importanti perché fanno anche il pubblico.
Sì.
E considera che appunto la stand-up comedy è cominciata a muoversi in Italia dove ormai c'erano le macerie di quello che era il circuito del cabaret, che non era più nella sua china ascendente, bensì discendente, e quindi non c'era più un circuito. Adesso, in questo momento, con grazie appunto alla scena animata della stand-up comedy, che ha Macchia di Leopardo, che è ancora un fenomeno, è un fenomeno nazionale che però non copre tutto il paese, un po' come l'infrastruttura, un po' come la rete infrastrutturale italiana, del resto, come le ferrovie, come le autostrade. Ecco, però si sta cominciando a ricreare, o comunque si cominciano a intravedere delle prime possibilità di circuito fra realtà. Tra Venezia, Padova, Milano, Bologna, insomma,
sta succedendo.
Sta succedendo.
Siamo in una mini, è come le mini aree geologiche. What's the deal with airplane peanuts? Abbiamo ripetuto spesso il concetto di epoca d'oro della stand-up. Ecco, per epoca d'oro si intende generalmente gli anni 80 e parte dei 90 anche, quando la stand-up era il cancello dorato che conduce al mondo dell'entertainment per chi allora si occupava di comicità. In quel periodo potevi esibirti in un locale a Manhattan, essere Jerry Seinfeld, venire notato da un produttore che si interessava a te e ti dava da fare una sitcom con la quale saresti diventato un'icona. Un po' di più di un'icona miliardaria. Potevi essere Eddie Murphy e trasformare la stand-up in un evento mirabolante, nello show degli show. Potevi dire quello che volevi e diventare una specie di semidio, ma potevi anche schiantarti sonoramente. In quegli anni sono nate le correnti, sono nati i generi, hanno trovato spazio argomenti che prima venivano ignorati dal comico. Quei tempi sono finiti. Quella che abbiamo davanti ora è una seconda epoca d'oro, non più soltanto per creazione, ma per diffusione. La stand-up, da fenomeno americano, sta diventando un fenomeno planetario, grazie anche a Netflix, grazie agli speciali, grazie a un ritorno di interesse nei confronti della comicità parlata, dei monologhi, della comicità semplice. Oggi possiamo ridere e apprezzare comici da tutto il mondo, che si esibiscono in tutte le lingue e che magari prendono ispirazione dai maestri che hanno fatto quegli anni 80 e 90, addirittura ne calcano in maniera evidente lo stile, ma lo fanno con un linguaggio, con delle lingue proprio, a cui non eravamo abituati. Forse non si può dire proprio tutto, tutto, tutto come faceva Murphy, forse giustamente non si può dire proprio tutto, tutto, tutto come lui, o non si diventerà miliardari come Seinfeld, ma certamente l'opportunità è unica e globale. Tra i fattori che io identifico per questa seconda epoca d'oro, per questa epoca d'oro anche italiana, c'è quello di Netflix, ma della televisione in generale. Che ruolo sta avendo in questo momento la televisione per la stand-up e che ruolo secondo te ha più in generale e ha avuto?
Ma la televisione nella stand-up ha assolutamente nessun ruolo, nel senso che la televisione italiana non ha alcun cioè non riflette minimamente rispetto alla programmazione comica ben poca che offre, non riflette minimamente questo quello che sta succedendo sulla scena comica italiana, cioè appunto la comparsa di una scena vivida come quella della stand-up comedy in questo momento. L'unico canale che ha dato in qualche modo spazio televisivo a questa scena è oggettivamente è Comedy Central in Italia, che è però un canale satellitare, quindi chiaro che la sua portata non è la portata di un canale generalista. E quindi la televisione, però devo dire anche la verità che in realtà la stand-up comedy è un tipo di comicità che non ha, secondo me, una l'unico programma è uno dei pochi programmi sicuramente della generalista che ha avuto dove si è vista la stand-up comedy, si è visto uno stand-up comedy comedy, a fare stand-up comedy, è Nemico Pubblico su Rai 3 sì. con Giorgio Montanini. Però ecco, devo essere anche sincero che secondo me la televisione non è il posto giusto dove fare la stand-up comedy. Nel senso, la stand-up comedy è live, c'è niente
sì,
da fare.
Sì, sì,
cioè,
sì,
la
sì.
versione televisiva stand-up comedy è sempre un filtro, un surrogato, un di sì. quella che è una comicità live. Secondo me la vera incidenza ce l'ha avuta invece internet nella diffusione della
in
stand-up
Italia.
Comedy in Italia, sicuramente sì.
sì
perché
sì.
noi abbiamo, grazie all'arrivo su YouTube di tanti stand-up comedian americani che non conoscevamo, sottotitolati in italiano, Louis C.K., ma prima ancora
sì,
George
sì,
Carlin, The Mix, no? Penso proprio agli albori, a Comedy Subs. Cioè,
sì.
cioè di fatto, se in qualche modo la stand-up comedy ha preso piede in Italia, dobbiamo a Comedy Subs, poi è divenuta Comedy Bay, e poi ai tanti, tantissimi anonimi che hanno cominciato a sottotitolare comici americani. E chi era, come dire, aveva una connessione internet a casa, ha avuto la possibilità di vederli, è rimasto folgorato da questa comicità che in Italia un modo di fare comicità così spregiudicato in parte lo faceva solo Luttazzi, però come dire, la
stand-up... stavo per dire un non tanto anonimo che invece ha avuto la stessa idea prima
sì.
ma non ha sottotitolato, ha riportato
sì.
diciamo
sì.
questo
però traducendo tutto benissimo,
però
devo dire
è stato...
bravo.
Sai quando si dice io ho portato la stand up comedy in Italia, Luttazzi sì. ha portato la stand up comedy
allora nì, nel senso che adesso senza entrare ovviamente no, senza entrare ovviamente nel merito, però come dire, la stand-up comedy appunto è non è solo una comicità libera e quindi libera nei temi e nel linguaggio, cosa che sicuramente Luttazzi adesso indipendentemente da tutto faceva
sì, sì, sì.
però trovo che Luttazzi, come dire, sia anche spesso mai messo veramente in gioco di persona intimamente, no?
Vero,
non sappiamo
vero.
Davvero chi fosse
no,
in qualche
esatto.
modo. Al contrario, lo stand-up comedian te lo dice anche troppo. Se noi oggi andiamo a rivedere anche soltanto il live at Beacon Theatre di Louis C.K., ma lui lo dice molto, cioè parla molto apertamente di un'ossessione masturbatoria, cioè come si era quasi autodenunciato
sì,
rispetto
sì,
a quelle
sì,
che
sì.
poi sono state le vicende che l'hanno travolto. Quindi ecco, quindi dicevamo, per trovare la risposta, sicuramente internet ha avuto un ruolo nell'arrivo della stand-up comedy in Italia. Anche noi primi stand-up comedian, penso appunto al progetto Satiriasi, l'abbiamo fatta perché da 1 o 2 anni a quella parte insomma cominciavano a girare gli spettacoli
sì.
sottotitolati
certo.
e questa cosa ha dato ispirazione anche e oggi sicuramente Netflix
esatto.
dà come dire, è un po' una ribalta, fa vedere che questa cosa non è solo una cosa off,
adesso,
può essere una cosa on
sì sì adesso con l'avvento della stand-up comedy italiana su Netflix cambierà qualcosa.
Ma guarda, diciamo che secondo me il vero cambiamento è arrivato 1 o 2 anni fa, quando è arrivato il primo stand-up comedian tedesco su Netflix. Secondo me con l'arrivo della comicità tedesca che è cambiato tutto.
Certo.
Cioè, la comicità tedesca...
Ma quando sappiamo no. che i tedeschi fa ridere, no. non ci fa ridere più niente.
No,
diciamo.
Ma guarda, come dire, il fatto che arrivino anche gli spettacoli stand-up comedy italiana su Netflix non devono stupire, intanto perché appunto è sicuramente il segno che questa scena della stand-up comedy italiana esiste ormai e merita. E merita anche perché è una scena talmente animata che ci sono, ormai da diversi anni, anche gli scarsi. E siccome il fatto che ci siano gli scarsi è il segno che è una scena viva, perché se ci sono solo quelli bravi è finta, è un bluff.
Certo.
Il fatto che ci siano anche gli scarsi invece, secondo me, vuol dire che è una scena vera, viva. Scarsi che poi magari fra 5-6 anni diventano bravissimi,
esatto,
perché
questo,
poi la gente cresce.
E questa è la
evidente.
Democrazia della stand-up comedy, uno si rende conto...
No, non chiamiamola democrazia, che io non la sopporto. Come dire, è la natura.
La natura della stand-up comedy. Io mi sono reso conto sì. che però la stand-up comedy era un modo di fruire la comicità diversa e live, quando ho visto che funziona, che il sistema stava crescendo in Italia, al di là di a che punto è arrivato, quando ho visto che agli open mic si iscrivono delle persone, dei totali debuttanti, cioè che gli
sì.
open mic, che sono poi il modo di entrare nel giro della stand-up, sono popolati continuamente da persone che vogliono fare, da ragazzi anche giovani, molto giovani, che vogliono fare questa cosa, che vogliono venire e provare il pezzo e provare a fare
certo.
a fare la stand-up. Io in quel modo lì mi sono reso conto, non so se è lo stesso.
Sì, 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 sono d'accordo, cioè quando diventa un fenomeno tra virgolette da emulativo come i sassi dal cavalcavia, vuol dire che ha sfondato.
Senti, è proprio sì. visto che stiamo parlando che abbiamo parlato invece dell'importanza dei locali, della fondamentale, questo podcast ha una particolarità, che alla fine mettiamo un pezzo di stand up registrato nei locali. In questo caso, oggi, sì, come debutto del, sì, del podcast, e grazie al fatto che ci sei tu e che ne puoi parlare tu e io non devo fare niente, abbiamo una nostra amica e ascolteremo. E la cosa bella di mettere la stand-up alla fine, volevo aggiungere, è che la stand-up è fruibile su molti mezzi, sì, benché sia perfetta soltanto live.
Live, il resto è un po' surrogato, esatto, però sì.
Però è fruibile, sì, tu lo puoi ascoltare senza vederla, ed è questo che stiamo cercando di fare. E quindi oggi ascolteremo un pezzo registrato al Santeria Social Club, Santeria Comedy Club,
certo,
che noi tutti...
un po' il tempio, un po' il tempio,
il milanese, sì, della stand-up, sì. Ascolteremo Daniela Delle Foglie.
Che, ah, Daniela!
Presentacela tu, visto che ci sei e la conosci molto bene.
Allora, di Daniela mi piace dire una serie di cose. Intanto Daniela è una delle non poche stand-up comedian, quindi donne,
sì,
che fanno stand-up comedy. Lo dico perché...
Stand-up
comedian, esattamente. Perché da questo punto di vista la scena stand-up comedy, forse proprio perché appunto è una scena generazionalmente più giovane, ha secondo me un po' meno gender gap rispetto alle precedenti scene comiche,
vero,
italiane. Nel senso che alla fine gli stand-up comedian italiani in Italia non sono tantissimi, non sono neanche più pochi, ma non sono tantissimi. Di questi... non sono così poche le donne. C'è Michela Giraud, c'è Martina Catuzzi, c'è Velia Lalli, la Laura Formenti, c'è Daniela Delle Foglie. C'è Daniela Delle Foglie che mi diverte moltissimo, lei viene dalla scrittura,
sì,
dalla scrittura di Don Matteo.
Sì.
Quindi per dirvi quanto è ispirata questa, sì, ragazza, sì, come musa Terenzil in toga, ed è la dimostrazione appunto che alla base della stand-up comedy c'è un'ottima scrittura ed è molto divertente, molto nuova. A me piace molto, ma non solo a me, cioè lo vai a assistere alla nostra serata e vedi che il pubblico anche resta deliziato, oserei dire, dalle sue esibizioni. Sono contento di ascoltarla, sì.
Allora, io sono molto contenta di essere qui in Santeria perché sono un po' di mesi che non faccio stand-up. Adesso sono finalmente libera di fare stand-up perché mio padre ha perso le elezioni. Mio padre era candidato con un partito che si chiama Noi con l'Italia, che è praticamente l'unico partito della coalizione vincente che è riuscito a perdere male. Proprio male, perché mio padre ha questo intuito, cioè lui riesce proprio a capire qual è il cavallo vincente su cui puntare, e infatti da piccola ero la sua preferita. Poi negli anni ha capito che avrebbe dovuto puntare su mia sorella, che alla mia età era sposata e aveva già due figli, a differenza mia che ho passato mesi su Tinder e sono appassionata di porno. Ora, il 4 marzo è stata una serata triste, difficile per tutti, penso, a meno che non siate grillini o dei razzisti di merda. E per me però lo è stato di più, perché io ho appreso questa terribile notizia, cioè che non mi sarei potuta far mantenere da mio padre con i vostri soldi. Quindi è stato tremendo, anche perché mio padre è uno che ci credeva veramente, cioè lui non lo faceva per i soldi, io sì. E quindi quando lui mi ha detto che si candidava, io ho subito dato le dimissioni. Quindi adesso sono nella merda più totale. Io di lavoro per una casa di produzione che si chiama Lux Vide, che è la casa di produzione di Don Matteo, perché io scrivo Don Matteo, io sono appassionata di porno ma scrivo Don Matteo. E praticamente quindi adesso, insomma, la verità è che ho mollato Don Matteo, lui ci è rimasto un po' male, mi ha chiesto se possiamo rimanere amici, io ci ho pensato un po' e ho detto no, perché io non resto amica con uno che è amico delle guardie, quindi ho detto assolutamente no. E in questi mesi in realtà sono cambiate molte cose nella mia vita, a parte il fatto che la mia storia con Don Matteo è finita. La cosa più grande che è cambiata è che io non scopo più. Io non scopo più, ed è anche il motivo per cui ho smesso di fare stand-up in questi mesi, perché se io non scopo con uomini di merda non so proprio che dirvi. Quindi io... quello. Però è successo perché in realtà il mio analista mi ha rovinato, cioè io ho fatto questo percorso di analisi per 2 anni e lui in questi 2 anni mi ha convinto di un'idea, cioè una cosa folle, un'idea assurda, cioè che per andare a letto con qualcuno devi provare qualcosa, cioè devi provare dei sentimenti. Praticamente lui in questi 2 anni mi ha trasformato in una donna. Ed è un peccato perché, avendo io molto talento, visto che sono appassionata di porno, non l'ho potuto mettere a frutto in questi mesi. E poi c'è un'altra cosa che mi ha rovinato ed è proprio il mio rapporto con il porno, perché io in questi mesi praticamente guardo porno e mi commuovo, cioè proprio come mi commuovo, cioè come quando hai il ciclo e ascolti le canzoni di Tiziano Ferro, cioè praticamente io sono come, cioè davanti a Pornhub io sono come mia zia che abita a Foggia davanti a C'è posta per te, uguale. E io ho iniziato a commuovermi guardando questo video su Pornhub e dovevo capirlo, insomma, che era un video con una portata emotiva importante, perché il titolo proprio di questo video in inglese, io ve lo dico in italiano, è Angela White, che è una grandissima pornostar, si commuove dopo che lui le viene dentro. Quindi era ovvio che, insomma, era chiaro che mi sarei commossa anche io, però poi ho iniziato proprio a commuovermi sempre guardando porno etero, quindi mi sono detta il problema forse è che mi manca proprio forse un uomo, perché visto che non scopo da un po' evidentemente mi manca il cazzo. Quindi ho pensato adesso provo con un porno lesbo, perché così ci sono 2 ragazze che si divertono, non c'è un cazzo coinvolto, è solo sesso, non mi commuoverò. E invece mi sono commossa tantissimo, pianto tantissimo anche davanti a un pornolesmo, quindi ho provato con una gangbang. Ho provato con una gangbang di livello, una roba con Kendra Sunderland, qualcuno la conosce? Kendra, cioè non guardate porno, pure lo guardate ma non sapete i nomi. Comunque una grandissima pornostar, quindi ho visto questa gangbang con Kendra Sunderland e 12 neri, 12 apostoli, quindi una roba di livello, cioè una gangbang interracial bellissima, e devo dire che ha funzionato perché non mi sono commossa. L'unico problema è che c'è un problema, perché io non riesco a eccitarmi guardando le gangbang, cioè non riesco quindi poi a masturbarmi perché non riesco a immedesimarmi in questa donna, perché la vedo sempre così indaffarata, no? In ansia con tutti questi 12 persone davanti, e mi ricorda troppo mia madre durante le cene di famiglia, tipo a Natale, no? Che guarda nei piatti di tutti per vedere se c'è il contorno, se tutti sono soddisfatti.
La stand-up è una porta di entrata alla comicità, è un ambito in continua formazione. I locali servono a provare i pezzi servono a formare uno spettacolo, gli spettacoli servono alla fin fine ad avere successo. Tutti i grandi comici americani hanno cominciato dalla stand-up. Abbiamo citato Seinfeld e Rivers, potremmo aggiungere Adam Sandler, Ellen DeGeneres, Steve Martin, che peraltro sono tornati su Netflix dopo decine di anni di distanza dal genere con uno speciale, oppure Robin Williams, Larry David. La stand-up è un genere da cui si parte e al quale ciclicamente si ritorna. In Italia, dove senza chiamarla stand-up abbiamo già avuto monologhisti di grandissimo calibro, stiamo vivendo un nuovo inizio. Vedremo dove andrà e quando sarà il momento di ritornarci. Io sono Giulio D'Antona e vi aspetto, sempre su storielibere.fm, al prossimo episodio di Comedians. What?
What's the deal with airplane peanuts?